questa mattina brevemente, perché già credo che abbiamo ricevuto parecchio, voglio meditare qualcosa nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 9, se non ricordo male. Nella prima parte del capitolo 9, sapete, c'è una guarigione particolare, fortissima, e quella del cieco nato, di quella persona che fin dalla nascita aveva una malattia grave, congenita, che gli impediva di vedere. E questa situazione fu oggetto anche prima del commento dei discepoli, perché chiesero a Gesù se questo era accaduto perché aveva peccato lui o i suoi genitori. E la risposta di Gesù, ricordate, fu che né lui né i suoi genitori avevano peccato, ma che questa situazione di difficoltà, questa situazione di handicap era avvenuto perché si manifestasse la gloria di Dio, perché si manifestassero in lui le opere di Dio. E questo è qualcosa che ci deve fare capire che anche quando ci troviamo di fronte a un male inspiegabile, a un male incomprensibile, Dio è capace in qualche modo di intervenire e di mutare la situazione da una situazione di difficoltà a un'occasione per la crescita. In questo caso vediamo che l'opera riguardò la guarigione totale di questo nato cieco. In altri casi potrebbe non essere la guarigione, ma in ogni caso, ogni situazione di difficoltà, ogni situazione di male può essere utilizzata da Dio per benedire. Non che il male ci benedice, attenzione ad acquisire questa filosofia, ma nella difficoltà, nel male, noi siamo spinti a cercare Dio più profondamente, a cercare i suoi equilibri, e alla fine, nelle situazioni difficili, di debolezza, di fragilità, scopriamo ancora di più la sua potenza. È un po' l'esperienza dell'apostolo Paolo, se ci pensate, che sembra un po' masochista quando dice che si compiace in veglie, in digiuni, in persecuzioni, in difficoltà, in situazioni incredibili, proprio altro che Isola dei Famosi o altre cose del genere, situazioni veramente dove rischiava di essere ammazzato, perseguitato, battuto, ma in tutte queste cose lui veramente scopriva che la forza che Dio gli mostrava dentro era più grande della difficoltà, era più grande della situazione e gli permetteva di arrivare fino a dove Dio lo voleva condurre. E questo già deve essere un incoraggiamento per ognuno di voi. Non temete così tanto le circostanze, perché se Dio ha cominciato un'opera in voi, Lui la porterà a compimento a prescindere da quello che si scatena. Tante volte sapete, non è Dio che smette di avere fede in voi, ma siete voi purtroppo che smettete di avere fede nel suo progetto, e dopo avere cominciato, dopo esservi iscritti al corso di laurea, di università, laurea in amorem, appena cominciano le prime difficoltà, appena cominciano i primi esami, ci sono molti che pensano che sia una facoltà a numero chiuso e quindi dicono no, forse io non ci posso entrare in questa facoltà. E si ritirano, si tirano indietro, mentre Dio ancora oggi sta chiamando fortemente ognuno di voi a riprendere un cammino, a riprendere fiducia nel suo progetto. Ma andiamo alla nostra scrittura. Dopo questo episodio in cui c'è tutto un dialogo che vi consiglio di leggere, a un certo punto questo cieco viene guarito, i farisei si meravigliano, i farisei si scandalizzano, e la religiosità, tante volte formale purtroppo, è una dimensione piuttosto umanistica, e quindi quando c'è una manifestazione che non può spiegare, che non può capire, nella migliore delle ipotesi la considera demoniaca, dico nella migliore, o pazzesca. D'altronde ricordate che anche Gesù fu considerato un pazzo, fu considerato un fuori di mente, uno che aveva perso il senno. Per cui i farisei, dopo questo miracolo, entrano in una crisi estrema. Non sanno cosa dire, cosa fare, se la prendono con questo povero cieco che finalmente ci vedeva ed era contentissimo, e c'è tutto un dialogo che sarebbe grazioso tante volte rappresentare, forse con una scenetta, perché realmente ci fa vedere come l'incredulità, la religiosità farisaica è qualcosa che impedisce di vedere la gloria di Dio. mentre beati gli occhi che lasciano qualunque schema, qualunque situazione esterna. Non sto parlando di lasciare chiese, ma di lasciare sovrastrutture, lasciare false immagini di Dio e incontrare Gesù come quel cieco e averne un beneficio grande. Poi alla fine c'è un versetto semplicemente su cui spenderemo qualche parola questa mattina, che è proprio successivo alla dichiarazione di fede. Poi questo cieco nato prima riceve una guarigione, riceve la potenza della gloria di Dio che lo sana e lo fa vedere, e poi aderisce al progetto di Dio, crede in Gesù. Il verso 38 dice: allora egli disse: io credo, Signore, e l'adorò. Che bella questa immagine! E tante volte c'è proprio un miracolo all'inizio della nostra fede, e lì poi questo miracolo ci porta a comprendere chi è la sorgente del miracolo, non a prenderci il miracolo semplicemente. Il cieco nato avrebbe potuto dire: che bello, ora potrò vedere la televisione anche se non c'era, ora potrò vedere. Invece la prima cosa che appare quando lui vede, certo, io immagino che tremenda espressione di gioia avrà fatto nel momento in cui ha cominciato a vedere cose che non capiva, non conosceva. Uno che è cieco dalla nascita neanche capisce gli oggetti, cosa sono, cosa non sono. È uno sconvolgimento estremo nella vita di una persona, positivo naturalmente, ma vediamo che questo non gli impedisce di capire che dietro il miracolo c'era qualcosa di più importante, e c'era Gesù, e lui voleva incontrare Gesù, e lui incontra Gesù e lo adora. Quindi questo un'altra piccola sottolineatura: non cerchiamo solamente il miracolo, non cerchiamo la manifestazione soprannaturale, ma cerchiamo chi è dietro a questo miracolo, e in tutti i sensi cerchiamo chi è dietro lì dove ci sono dei miracoli bugiardi, perché anche il diavolo, anche la magia è capace di fare dei miracoli, e dietro naturalmente non c'è Gesù. Ma dietro i miracoli che vengono da Gesù, da Cristo, da Dio, dallo Spirito Santo, cerchiamo la sorgente del miracolo, cerchiamo lui stesso. Questo cieco non solo ci vide fisicamente, ma poi ebbe una rivelazione della presenza di Cristo e lo incontrò, credette in lui, nella sua missione, e lo adorò. E voi sapete che significa? Significa che riconobbe che quel Gesù era Dio, perché l'adorazione era semplicemente dovuta a Dio. E la frase su cui ci fermiamo un attimo è quella, il 39, verso 39. Poi, ecco, ho dovuto fare questa piccola sintesi perché c'era questo poi, e se non sappiamo cosa c'è prima, poi non capiamo. Poi, dopo tutta questa situazione, Gesù disse: io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio. Un'altra traduzione dice una discriminazione, affinché quelli che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi. È una frase forte, se ci pensate. È una frase molto forte. E vogliamo semplicemente leggere il corollario a questa frase, perché subito dopo, chiaramente, i farisei che avevano partecipato a questa disquisizione, a questo dibattito, avevano chiamato i genitori del cieco, perché diceva: non è possibile che questo è guarito. Avevano chiesto ai genitori: ma questo è veramente vostro figlio? Insomma, avevano una grande difficoltà a credere nella manifestazione della gloria di Dio, avevano una grande difficoltà a capire, a vedere la gloria di Dio. I farisei che sentono questa espressione di Gesù, come a dire: io sono venuto a fare un giudizio perché chi è cieco possa vedere, ma chi vede diventi cieco. Alcuni dei farisei, al verso 40, che erano con lui, udirono queste cose e gli dissero: siamo ciechi anche noi? Non voglio commentare tutta la dinamica che portò i farisei a dire questa cosa, l'ironia, la critica, il giudizio, la sfida, la presunzione, non stiamo a vedere la motivazione, ma loro dissero: siamo ciechi anche noi. E Gesù rispose loro: se foste ciechi, non avreste alcun peccato. Ma siccome dite: noi vediamo, perciò il vostro peccato rimane. Sembra qualche cosa di strano tutto quello che dice Gesù, eppure lui è semplice. Sembra qualche cosa di forte, di strano quello che la parola di Dio questa mattina vuole dire a ognuno di noi, partendo da questo giudizio forte che dice: beati i ciechi. Non c'è questo nel Monte della Beatitudine, non c'è questa beatitudine, ma in qualche modo la possiamo estrapolare. Beati i ciechi, perché? Perché sarà ridonata loro la vista. Beato te quando non ci vedi, e chiaramente metaforicamente esprimiamo il discorso di una confusione, di un non capire, di un non raccapezzarsi nel sistema in cui viviamo, noi non capire più niente, non soltanto di quello che succede intorno a noi, questo è più facile. Cioè, questo quando ci guardiamo intorno non capiamo quello che succede, o meglio, purtroppo lo capiamo perché c'è una logica perversa, sottile, dietro quello che succede, ma soprattutto quando noi entriamo in uno stato di cecità, di confusione, non ci raccapezziamo più, non capiamo quello che ci succede, non ci capiamo più, non so se vi è mai successo di non capirvi più, di non capire perché avete certe reazioni, perché fate certe cose, perché andate in certe direzioni, perché non riuscite ad andare dove volete andare. Confusione nella vostra vita. Allora io dico questa mattina, la parola di Dio è forte e dice: beato te quando sei in una condizione di fragilità, quando sei in una situazione di cecità, perché Lui è colui che darà luce, non soltanto nel senso fisico come fece per il cieco nato, ma nel senso profondo. Lui illuminerà la tua strada se tu riconosci di essere nella cecità. O meglio, chiaramente, si può essere all'oscuro assoluto di tutto. Si può non sapere che Dio è venuto, che Lui ha pagato un prezzo, che Lui ha fatto tutto quello che serve per la nostra salvezza. Si può essere all'oscuro totale di questo progetto e continuare a cercare di raggiungere Dio con i propri sforzi, con i propri mezzi. E questa è la situazione più grave, è l'oscurità più grave. Perché? Perché è il tentativo di salvarsi da soli. Il tentativo di appoggiarsi a delle sicurezze soltanto umane. Io mi sono fatto da solo. Sapete cosa dice Dio? Lo so, ed è per questo che dobbiamo smontare un po' di cose. Tante volte ci gloriamo, c'è una presunzione forte nell'essersi fatti da soli, nell'essersi creati un'armatura che ci permette di vincere secondo noi il male. Ma vi do una brutta notizia questa mattina, che tutti quelli che cercano di vincere il male da soli, alla fine non solo si troveranno nell'oscurità più tremenda e dovranno scoprire un inferno tremendo, che non è quello dove Dio li manda, ma è quello da cui Dio li vuole liberare. È diverso. Noi tante volte abbiamo questa idea di un Dio che, se nel momento in cui noi sbaglieremo, vai all'inferno, come noi diciamo con una persona che sbaglia, vai all'inferno. Spero che non lo diciate, magari lo pensiamo. Ma il nostro Dio è un Dio che, proprio perché ha visto l'inferno dentro il cuore umano, ha detto: vado io all'inferno al posto vostro, pago io per voi. E così, dicevo, l'oscurità più totale da cui certamente Dio ci vuole liberare è quella di non avere speranza, di non avere possibilità in un'economia eterna di entrare in contatto con il progetto di Dio, arrivare agli 80, 90, 100 anni massimo, forse qualcosa in più, ma poi lì un vuoto, un'angoscia, una separazione da Dio, che è quella che Gesù ha vissuto proprio per non farla vivere a te, a me, Eli, Eli, lama sabachthani, Padre, mi hai abbandonato, un abbandono, una distanza incolmabile che lo Spirito Santo è venuto a colmare attraverso l'opera di Cristo. Quindi l'oscurità più grave da cui Dio vuole farci uscire è essere all'oscuro del progetto di Dio, non sapere quello che Dio ha fatto e continuare a cercare di comprare l'approvazione di Dio, di meritare l'approvazione di Dio senza poterci riuscire, perché se noi potessimo essere buoni senza Dio significherebbe sputare in faccia a Gesù e dirgli: ma tu potevi benissimo startene a casa perché io sono un bravo ragazzo, io non ho bisogno di niente, magari tutti fossero bravi come me. Ma Gesù è dovuto morire proprio perché bravi non siamo. Al di là dell'etica, della morale, al di là degli sforzi, siamo all'oscuro. E allora, beati quelli che sono all'oscuro, beati quelli che sono ciechi, perché vedranno. Ma io voglio aggiungere, non voglio creare un altro versetto, se vogliono vedere, perché non c'è peggior cieco, questo non è scritto nella Bibbia, di chi non vuol vedere, di chi non vuole la verità, di chi non vuole andare fino in fondo. E quello che era nel cuore di questo cieco era un desiderio di verità. Non c'era solamente un desiderio di vedere fisicamente, ma c'era un desiderio di capire il senso della vita, e Gesù è lì per guarirlo, non solo fisicamente, ma per dargli il senso della vita. E Gesù è qui non solo per venire incontro alle nostre necessità fisiche, pratiche, economiche, culturali, tutto quello che volete, ma per darvi il senso della vita, per darvi il senso del camminare con Lui. Quindi, se sei in una condizione di oscurità totale, allora Dio vuole aprire i tuoi occhi, la luce è venuta, dice il Vangelo di Giovanni, ma dice purtroppo subito dopo: ma gli uomini hanno preferito le tenebre. Perché la luce mette in evidenza, la luce di Dio potrebbe mettere in evidenza, come dicevamo poco fa, che quello che tu hai costruito così bene, con tutti i meccanismi di difesa umana per non vedere il male, con tutta la rimozione, repressione, con tutto quello che hai fatto, alla fine non va. Quindi molte persone preferiscono tenersi a distanza da Dio. Perché? Perché hanno paura di mettere in discussione i loro equilibri. Hanno paura di mettere in discussione le loro sicurezze, tutto quello su cui hanno investito. E se poi scopro che tutto quello che ho costruito è munnizza, qualcuno dovrebbe dire: alleluia, così finalmente cominci a costruire qualcosa che è oro, argento e pietre preziose. Ma molte persone si tengono a distanza da Dio, e quando dico a distanza da Dio, io dico a distanza da un Dio vero che può comunicare, perché possono anche andare in chiesa ogni domenica, però stare a distanza tremenda da Dio, come dire: Signore, io vengo nella tua casa, però basta che non vengo da te. Io faccio questa pratica, però non sia mai che debba avere un rapporto con te. Qualcuno dice: no, è troppo presuntuoso avere un rapporto con Dio. Non è vero, perché Lui ha desiderato avere rapporto con noi, e io credo che sia maleducato non volere avere rapporto con qualcuno che invece ci ha invitato e ci ha detto: vieni, vieni, che ha bussato alla nostra porta, posso entrare? A cui abbiamo aperto ed è venuto e ha cenato e ha dimorato e sta dimorando con noi. Ma dicevo, c'è una paura nell'avvicinarsi a Dio, perché Lui è colui che vuole creare una luce vera nella tua vita, non una luce artificiale, non qualche cosa di umano, ma quello che Lui ha progettato. C'è una parte nella scrittura che è forte, che dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo. E noi tante volte, sapete, tendiamo ad applicare questo versetto semplicemente nella fiducia negli altri. Perché pensiamo alla fine che è bene fidarsi solo di noi stessi. Non so, dopo tante fregature nella tua vita sei arrivato a dire: forse l'unica persona di cui mi posso fidare sono io, vuol dire. Beato se scopri che anche tu non sei affidabile. Beato te se scopri che anche tu non sei in grado di cambiarti. Beata la cecità, ancora una volta, perché questo permetterà all'opera di Dio di fare la differenza nella tua vita, come la fece nella vita di quel cieco nato. Cominciamo a capire in che senso è beata la cecità. Cominciamo a comprendere perché Dio ama le persone che dicono non ci vedo. Perché è molto pericoloso quando una persona dice ci vedo. E subito quello che leggiamo dopo ci fa capire la differenza. Andiamo verso la conclusione, perché credo che già abbiate ricevuto il messaggio. I farisei gli dissero: siamo ciechi anche noi? E Gesù disse, facciamo una parafrasi di questo, non voglio aggiungere qualcosa alla parola, se vi rendeste conto veramente di essere ciechi, se foste nella situazione di chi si presenta umilmente e dice non capisco, ma voglio capire, allora siete giustificati perché io posso illuminare anche voi. Ma il vostro problema è il problema che tante volte affligge l'uomo, e non solo l'inconvertito, ma tante volte anche il convertito, è quello di dire io vedo, come dire io mi sono creato una sicurezza mia, io so quali sono le cose buone e quelle cattive, io capisco, io so cosa è giusto e cosa è sbagliato, io controllo la mia vita, io e il peccato. Sapete la parola peccato cosa significa nell'etimologia originaria? Fallimento, fallire il bersaglio. Poiché tu dici io ci vedo, il fallimento rimane. Perché? Perché chiaramente te la devi sbrigare secondo quello che pensi, secondo quello che vedi, e se quello che vedi e quello che pensi non va, immaginiamoci dove puoi andare. Se un cieco vuole andare in una direzione, non ci arriva. Poi se un cieco guida un altro cieco, la situazione si complica, cadranno, dice la scrittura, tutte e due nella fossa. E tante volte viviamo in una realtà del genere, dove ciechi vogliono guidare altri ciechi e dicono di qua e tutti vanno a finire nella fossa di qua, di là, tutti nella fossa di là, di sopra, di sotto, di qui, di lì, questa chiesa, no, quell'altra chiesa, non lì. Gesù è l'unico che ti dà la vista. Non è una pratica religiosa, di qualunque tipo essa sia, non è l'appartenenza a una chiesa piuttosto che un'altra. Gesù dà la vista. Vuoi che il tuo peccato rimanga? Vuoi che il tuo fallimento sia un life motive, un modello continuo nella tua vita, sia uno standard? Vuoi vivere da fallito o da peccatore, se vuoi? O vuoi beneficiare? Ci alziamo in piedi. Magari, diceva Gesù, vi accorgeste della vostra fragilità. Magari poteste accorgervi che siete sepolcri imbiancati, diceva ai farisei di un tempo, ma anche ai farisei di oggi. Magari poteste accorgervi che la vostra giustizia è solamente un abito esterno. Magari poteste accorgervi del vuoto, dell'inferno che c'è dentro, perché io ho dovuto pagare ogni goccia del mio sangue per liberarvi da questo inferno. E quando vi presentate ancora con le vostre convinzioni, con le vostre idee, voi state ritenendo profano il sangue che ho versato per voi, state dicendo non mi serve il tuo sangue, Gesù, perché io ci vedo, perché io capisco, perché io sono bravo, perché io ce la faccio da solo, perché io non ho bisogno. Se ci vedi o se pensi di vederci questa mattina, Dio ti vuole rendere cieco per farti vedere veramente. L'apostolo Paolo visse questo, ricordate, Lui che ci vedeva così bene al punto da perseguitare i cristiani, ci vedeva così bene e in nome della religione uccideva i cristiani, dovette essere accecato, cadde sulla via di Damasco, cadde, diventò cieco, diventò fragile, non poteva camminare più, c'era bisogno di qualcuno che lo guidasse. Uno stravolgimento tremendo, diventò cieco, ma perché? Perché Dio voleva illuminare la sua vista spirituale, perché voleva rivelarsi in una maniera nuova. E allora Dio questa mattina vuole rivelarsi in una maniera nuova nella tua vita. Non solo nella vita di chi non l'ha mai incontrato, e questo sicuramente è la luce più bella e più grande, ma io dico e affermo questa mattina anche nella vita di chi ha riconosciuto Gesù come Salvatore, c'è bisogno di una vista nuova, c'è bisogno di una luce nuova. Affinché il peccato, anziché rimanere, il fallimento, anziché persistere, se ne vada dalla mia vita, dalla tua vita. Abbiamo bisogno di una luce più grande. Se in questo momento tu vuoi questa luce, non faremo una chiamata avanti, ma metti la mano sul tuo cuore. Se vuoi che questa luce venga in te, riconosciti cieco, riconosciti come qualcuno, sì, forse hai cominciato a capire, forse hai cominciato a discernere. Anche nei miracoli fisici di Gesù tante volte c'era una progressività. Ricordate quell'altro cieco che, toccato con la saliva negli occhi da Gesù, cominciò prima a vedere, però confondeva gli uomini con alberi, gli alberi con gli uomini, insomma una distinzione un po' importante. Ma poi il processo continuò fino a una guarigione profonda, e questo è quello che Dio vuole nella vita di ognuno di noi questa mattina, che non abbiamo paura di considerarci deboli, fragili. Tante volte le persone intorno ai leader si devono dimostrare forti, indistruttibili, e rimangono ciechi. Ma se ci mostriamo fragili, deboli, scopriremo che la potenza viene da Lui. La luce viene da Lui. La luce viene da Lui. La luce viene da Lui. Non avere paura della tua cecità. Non avere paura di dire sono confuso, sono confusa. Non avere paura, perché Dio ti vuole chiamare in una rivelazione più profonda, ti vuole fare conoscere il suo cuore. Ma se tu dici io ci vedo, io capisco, io ormai ho capito, io ormai, vuol dire che ti sei fermato e Dio non ti può più fare venire più vicino a Lui. Se vuoi vedere più profondamente questa mattina e vuoi essere guarito dalla tua cecità, metti la mano sul tuo cuore e preghiamo ora insieme. Signore, grazie perché se ci vedi nel nostro buio, se ci vedi nella nostra fragilità, tu sei venuto per darci la luce. E io sento che nel cuore di tanti c'è bisogno di una nuova luce. Ma ti chiedo che ci sia quest'atto di umiltà in ognuno di noi, prima di tutto in quelli che non ti hanno mai conosciuto, che possano rendersi conto dell'oscurità e che possano conoscere il tuo progetto di salvezza. Poi in quelli che ti hanno conosciuto, Signore, ma si sono fermati a una visione ancora parziale, io ti chiedo ancora questa mattina che ci possa essere un'umiltà di riconoscerci, di riconoscersi fragili, e non come un alibi per non camminare, non come un alibi per commiserarsi, per dire povero me, ma per scoprire la tua ricchezza. Fa che ognuno di noi questa mattina possa dire: non ho paura di scoprire il mio buio, perché tu illumini la mia vita. Dillo al Signore in questo momento, diciamoglielo insieme. Signore, non ho paura di vedere il buio. Non ho paura di vedere che i miei equilibri non sono reali. Non ho paura di mettermi in discussione, perché so che la tua luce è qualcosa di vero. E forse fino a questo momento ho detto Dio, Dio, ma mi sono appoggiato sempre sulle mie sicurezze, le mie risorse, le mie capacità. Ma voglio cominciare a credere in te. Dici questo, diciamo questo al Signore, mentre il suo Spirito ancora tocca profondamente la nostra vita, mentre Lui è capace di stravolgerci positivamente. Confessiamo la nostra fragilità, ma confessiamo, crediamo in Lui come fece il cieco nato, e adoriamolo come fece quel cieco. Crediamo, crediamo nella luce che è venuta in noi e che vuole risplendere, vuole illuminarci sempre di più, vuole liberarci dalle luci artificiali e risplendere da sola. Grazie Padre, per la luce meravigliosa che risplende nel volto di Cristo in noi. Grazie perché in questo momento la potenza della tua guarigione tocca i nostri cuori. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Alleluia, 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 alleluia. Amen, amen, amen.